Ecco che Deborah Rosciani è tornata. Mauro Meazza è contento, la puntata sta per cominciare. Incredibile, due di denari, signore e signori, due di denari, grandi, grandi, grandi.
Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Come mortificare una storia romantica in ogni modo.
Beh, devo dire, ma... è proprio un'aridità di cuore, guarda.
Ma guarda, la Federazione Svizzera del Ciclismo ci ha deluso profondamente.
Mi tocca, guarda, Deborah, bentornata, ma mi tocca dirti che è la Federazione Internazionale, l'UCI, l'Unione Internazionale del Ciclismo.
Che ha sede in Svizzera.
Che non ha cuore, però.
No, esatto.
Dovunque abbia la sede.
Sappiamo che gli svizzeri non sono proprio particolarmente espansivi dal punto di vista sentimentale. Adesso stamattina subito incorriamo in qualche incidente diplomatico.
Però, insomma, la cosa si presta. Diamo la notizia.
Sì.
Allora,
cosa è successo?
Julien Bernard, che è un ciclista professionista
francese,
sta correndo il Tour mm-hmm. de France.
D'arte, peraltro, perché figlio di Jacques Bernard, idolo del ciclismo transalpino.
Ma quante ne sai?
Leggo la notizia. È l'articolo pubblicato sul Corriere della Sera da Marco Bonarrigo.
Allora, Bernard, il ciclista Bernard, approfittando del fatto che il Tour passava proprio dal suo villaggio, dal suo paese natale, c'era la moglie tra il pubblico, lui si è fermato e ha dato un bacio alla moglie.
Vabbè, ok.
È una cosa bella, no?
Te l'ho detto, romantica, però insomma parte...
200 franchi svizzeri di multa.
Tali da 205 euro per comportamento inappropriato in corsa e danno all'immagine del ciclismo, la miseria. Un'assenzione che di solito si affibbia a chi fa pipì troppo vicino al pubblico.
Sì, c'è un problema quando si sta tante ore in bicicletta, effettivamente possono esserci delle necessità.
O battibecca duramente con giudici e avversari o avversari. In questo caso, insomma, è stata individuata una terza fattispecie di...
Il bacio alla moglie.
E al bambino anche, perché c'era anche il figlio.
Beh, insomma, sì, ma visto che salutava la famiglia, poi sai che c'è questa tradizione nel ciclismo, quando si passa sul proprio territorio, sul proprio paese natale, a volte si lascia anche che l'enfant du pays, la gloria locale, sia un po' più in evidenza, lo si
come
lascia
si
magari andare avanti.
Enfant
du pays.
Mamma mia, ma mi sei preparato stamattina.
Sappi che però addirittura questa la UCI, l'Unione Ciclistica Internazionale, sta multando anche se non c'è la misura giusta dei calzini, che vengono misurati con un regolo speciale e devono essere bianchissimi, stile Wimbledon, come ci diceva il nostro ospite che giustamente coglieva questo parallelo. Non so se Sinner si ferma da un bacio alla fidanzata, sai, con questa tennista.
Lui sa che è molto
molto al tuo tesino.
È molto riservato da questo punto di vista, un po' meno esuberante, diciamo, anche in questi gesti, molto differente rispetto ai nostri sportivi italiani. Detto questo, insomma, c'è sempre una scusa per pizzicare qualche soldo a qualcuno.
Dare una multina, Comunque Bernard ha detto: pagherò appena finito il Tour, la pago, rifarei il gesto mille volte, l'avevo già programmato a ottobre quando ho saputo che il tracciato sarebbe passato vicino a casa.
Vorrei vedere.
Io del resto passo 200 notti fuori casa, mia moglie sempre idealmente al mio fianco e senza i suoi sacrifici non potrei mai
grande
fare questo lavoro.
Julien, uno di noi. Allora,
presentiamo il nostro ospite.
Fai gli onori di casa, dai, perché questa mattina veramente rimettiamo di nuovo le mani in pasta in un tema che piace a tanti ascoltatori, mica tanto, insomma, siamo alle prese con una novità importante, ma soprattutto di questa novità importante, pur avendo fatto 12 milioni di puntate, c'è un aspetto che non abbiamo ancora messo in luce abbastanza e questa mattina lo scandaglieremo per bene.
Diamo il benvenuto al dottor Paolo Bellotti, che è il responsabile comunicazione, marketing e vendite di A2A Energia. Benvenuto a Due di Denari.
Grazie, buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
Non l'abbiamo chiamata per parlare di ciclismo, neanche per parlare di multe, ma l'abbiamo chiamata per parlare appunto di questo passaggio che si è compiuto finalmente dal primo di luglio.
Quindi, finalmente parla per te, perché chissà qualche ascoltatore se questo finalmente questa mattina lo potrà
rimarcare. No, hai perfettamente ragione, però il finalmente era dato dal fatto che non so quanti anni sono, dottor Bellotti, che parliamo di questo uscita dal mercato di maggior tutela per passare al mercato di libera concorrenza.
Nel 2007, poi sembrava concretizzarsi nel 2017-18 e poi da lì sono scattate un po' di proroghe
e rinvii.
Quindi abbiamo schivato il ventesimo anno, però non è che ci siamo andati neanche così lontani. Comunque ne parliamo perché ci sono diversi aspetti importanti che non so quanto siano chiari. Innanzitutto ci sono 3 milioni 700 utenti che erano rimasti, che sono rimasti nel mercato cosiddetto di maggior tutela. Questo mercato è chiuso dal 1° di luglio, a meno che non si tratti di utenti vulnerabili, quindi soprattutto la grande platea sono gli over 75 anni. Ma attenzione, perché si è stati probabilmente trasferiti da un operatore a un altro, quindi ci sono 3 milioni 700 persone che in qualche modo cambiano casa e bisogna capire se lo sapevano, se lo sappiamo, non lo sappiamo, che cosa dobbiamo fare. Pare che debba andare tutto in automatico, però dottor Bellotti, scusi lo scetticismo, sarà il fatto di avere lavorato qualche giorno a Norme e Tributi o Sole 24 Ore. Quando le cose sono tutte così ben predisposte, si sa che il diavolo è nei dettagli.
Attiviamo subito i nostri ascoltatori, grazie anche al suo aiuto.
Perfetto, perfetto.
Allora, 80024 0024, intanto che tu sei stata via, Deborah, non abbiamo cambiato i numeri di telefono.
Voglio ben vedere che addirittura un colpo di Stato sarebbe stato senza di me.
No.
Qualche birretta sarà circolata su questo tavolo.
È rimasto anche il 349-238-6666 per messaggi, sms e WhatsApp. Ecco, mentre tu eri via, il WhatsApp, devo dire che i messaggi WhatsApp ci hanno dato un pochino di problemi. Adesso non so, guardo Paolo Corleoni speranzoso.
Oggi funziona tutto. Mi avete lasciato anche il metoborsa del lunedì?
Ah sì, certo. Nessuno te lo voleva toccare quello, figurati.
Allora facciamolo.
Meteoborsa.
Le président a le pouvoir. Le président a le devoir d'appeler le nouveau Front Populaire a gouverner.
E allora, eccoci qua con la prima notizia del giorno ad impattare sui mercati finanziari. In realtà inizialmente pensava, almeno lo indicavano i futures, ad una partenza piuttosto nervosa per i listini europei, proprio per un effetto del inatteso risultato elettorale appunto francese, il secondo turno che si è giocato in questo fine settimana. E poi appunto dopo una partenza che ha visto gli indici manifestare una tendenza a ribasso, Parigi stessa, che è la piazza maggiormente osservata questa mattina, perdeva mezzo punto, adesso segna più 0,42%, Francoforte più 0,41%, Londra più 0,14% e Milano più 0,89%, peraltro nel nostro ultimo collegamento, quello delle 10.30, addirittura guadagnava l'1,2%. A cosa dobbiamo questo cambio di umore? Lo chiediamo a Carlo De Luca, responsabile Asset Management di Gamma Capital Markets. Bentornato, buongiorno.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Allora, questa reazione a doppia faccia di questa mattina dei mercati finanziari, a cosa la dobbiamo? Il mercato ha già superato la preoccupazione per la possibile impasse per la formazione del nuovo governo francese?
Questo lo vedremo sicuramente forse anche nei prossimi giorni, però la reazione è anche, come spesso capita sui mercati, imprevedibile, nel senso che comunque era previsto la settimana scorsa che c'erano tre possibilità: quella più bassa, che avrebbe vinto Macron, e due con probabilità più alta, o Le Pen o il fronte popolare, il nuovo fronte popolare. Però per entrambe le due opzioni di estrema destra e estrema sinistra, in ogni caso si sapeva che sarebbe stato molto difficile avere poi una vittoria con il controllo, per cui diciamo che è andata tutto come ci si aspettava, e la notizia è negativa, nel senso che comunque si passa dall'estrema destra all'estrema sinistra, ma l'ingovernabilità, ossia lo stallo di poter fare ciò che si vuole, rende forse la notizia più positiva di quella se avesse vinto il nuovo fronte popolare con totale controllo. Per cui il mercato mi sembra che voglia vedere sempre anche le notizie positive in maniera negativa. È vero che quando esce una notizia negativa sui mercati, il mercato lo assimila, l'elabora e la vede già come passata, quindi va avanti.
L'importante è che sia certa, ecco, che sia una notizia solida.
è l'incertezza. Però, oddio, dentro questa notizia c'è un'incertezza, perché il fatto che ci sia uno stallo politico, una potenza così importante dell'area euro, non è certo una bella notizia. Stavamo meglio con il debito francese, stavamo meglio quando c'era Macron, sotto l'aspetto di certezze e incertezze. Però ecco, visto che il mercato aveva già metabolizzato la brutta notizia già 2-3 settimane fa, a questo punto non ci resta che sperare nessun partito estremo possa fare rendere ancora più incerta la situazione.
Hanno manifestato una tendenza al rialzo i tassi di interesse sui titoli di Stato francese questa mattina, ma anche qua tutto più o meno sotto controllo. Il differenziale fra l'UAT, il decennale transalpino e il Bund tedesco è a circa 62 punti, monitoriamo anche quello italiano perché poi la ricaduta c'è sempre anche su di noi. Lo spread fra Italia e Germania è a 138 punti, quindi un mercato che, come diceva Carlo De Luca, tende a leggere bene anche le notizie che non sono propriamente positive. Sai cosa mi diceva prima nel nostro confronto telefonico prima dell'inizio della puntata, guardando anche un po' agli Stati Uniti? È il bull market, il mercato toro meno compreso della storia, quello che è in corso in questo momento.
È vero, perché De Luca, effettivamente ci sono dei motivi. Ci aspettavamo dei fenomeni di recessione veri e propri, e invece abbiamo visto che se qualche rallentamento c'è stato è stato morbido. Le elezioni europee sono state prese male inizialmente dai mercati, i primissimi giorni post voto sono stati abbastanza ballerini, per dir così. Mentre adesso anche questo passaggio francese, tutto sommato forse anche nel Parlamento europeo si prefigura una continuità, ecco, sembra che i mercati vogliano guardare avanti con ottimismo, non so, mi viene da dire qualsiasi cosa accada?
Allora, è il bull market meno compreso della storia, sia per motivi tecnici che valutativi. I motivi tecnici sono che in realtà sappiamo bene che le FANG Plus, l'indice delle 10 società più capitalizzate del mondo, e sono appunto mega cap, trascinano su con la loro crescita un po' tutti gli indici, anche chi non lo merita, con i loro buyback, aggiungerei, non solo con la loro crescita di utili. Loro quest'anno è prevista dei buyback per 1,3 trilioni. Stiamo parlando di numeri enormi, flussi enormi che entrano sul mercato.
Per chi non lo sapesse, lo ribadisco per i nostri ascoltatori: De Luca, un buyback, un'iniziativa di buyback, è quando una società quotata in borsa acquista, riacquista azioni proprie, quindi chiaramente sostiene anche il corso del titolo, il corso delle azioni. Chiuso.
Sostiene il corso delle azioni e in più fa salire gli utili del prossimo trimestre se le azioni salgono, quindi fa utili su utili già nei propri acquisti, oltre ad essere dei flussi diretti. Poi ci sono gli stimoli fiscali, ci sono anche gli stimoli monetari, perché comunque il tapering c'è stato, la riduzione del tapering da 60 a 30 miliardi, e comunque in questo momento il mercato vuole anche leggere che la disoccupazione che è uscita qualche giorno fa, o dietro le parole di Powell, ci sia forse anche un taglio a settembre, quindi ci aggiunge anche la politica monetaria. Diciamo che gli analisti non riescono neanche a stare tanto dietro a tutto il discorso delle valutazioni dell'intelligenza artificiale, che anche quella sta trascinando su i mercati con una parte di essa, con i semiconduttori, per cui è un bull market molto molto complicato da capire, ma sicuramente non siamo in bolla.
Un altro test importante, per chiudere con un'ultima domanda, De Luca, sarà questa settimana quello con l'inizio della stagione delle trimestrali americane, con le prime società del comparto bancario che pubblicheranno i propri conti venerdì, ad esordire come sempre saranno JP Morgan, Wells Fargo e Citigroup. Che aspettative ci sono?
Ma le aspettative sono buone di crescita. Il mercato è un momento della verità, come tutte le trimestrali, 4 volte l'anno. Alla fine i mercati devono sempre poi far vedere cosa in realtà stanno facendo le società. A me non è piaciuta della trimestrale scorsa il fatto che gli utili hanno battuto le stime per un 70-75%, un po' su tutti i settori. Poi chiaramente ci sono i materials e altri che hanno fatto veramente male, come l'energia, ma in realtà i fatturati non sono stati poi così sorprendentemente più alti delle stime, anzi un 50-50, per cui questa trimestrale è veramente molto importante, potrebbe aprire un po' di volatilità estiva a ridosso appunto di un eventuale taglio di settembre, e se questo accadesse sarebbe la più grande buy opportunity da qui a fine anno, secondo me. Se invece il treno continuerà a crescere perché gli utili sono forti o sostenuti dai soliti buyback, come dicevo dicevamo prima, sarà sempre più difficile per chi è fuori dal mercato cercare di prendere questo treno in corsa senza poi farsi male nel breve termine. Per cui staremo a vedere, ecco, come usciranno le prime trimestrali, ma prima dovremo aspettare la seconda settimana perché i finanziari non ci dicono tutto il quadro completo.
Chiarissimo.
Grazie.
Grazie a Carlo De Luca, responsabile asset management di Gamma Capital Markets. Buona giornata e buona settimana, De Luca.
Grazie, arrivederci.
Ma la multa vale anche se dai un bacio alla moglie di un altro.
Guarda, con la notizia di stamattina tu minimo ci confezioni 15 puntate del Serpente Corallo.
Ma allora,
a cominciare questo nuovo filone di approfondimento.
No, effettivamente la Consob, la Commissione per la società, le società e la borsa, ha puntato l'indice su un fenomeno che è un po' sotterraneo, cioè non è ancora così popolare, quello delle cosiddette prop firms, proprietary firms, sì. Allora, di loro non sono cose illegali, non sono cose truffaldine, però spesso si prestano a delle, come dire, delle chiamate a investimenti anche molto pericolosi.
No, poi essendoci anche il videogioco all'interno di questo schema che adesso vi spiegheremo, secondo me poi c'è anche il rischio di creare qualche forma di dipendenza se qualcuno comincia a vedere qualche piccolo guadagno, magari non realmente realizzato ma simulato appunto da queste piattaforme. Ma ti prego, Mauro, spiegaci qual è il rischio.
Allora, parto dalla notizia in sé. La Consob ha diffuso un'avvertenza per dire agli utenti: fate attenzione a partecipare a delle sfide di trading online. Sono sfide che spesso non utilizzano denaro vero e proprio, ma viene assegnato un portafoglio assolutamente virtuale, e poi se uno riesce a vincere, insomma, o comunque a superare dei test, magari gli si prospetta l'idea di diventare trader a sua volta.
Diciamo che queste come possiamo definirle, appunto, queste piattaforme, appunto, in realtà poi consentono, propongono l'iscrizione a corsi di formazione a pagamento, quindi c'è poi un risvolto ulteriore.
Ed è il primo momento di richiesta di denaro. Il secondo momento è quando si offre al trader, al neo trader, dilettante, che sta cercando di diventare un professionista del trading online, l'ipotesi di partecipare alla vincita se chiama altri nuovi trader, quindi con un meccanismo un po' di quelli piramidali cosiddetti. Il tutto in realtà, ovviamente, funzionando anche con dei tipi di investimenti molto pericolosi. Non stiamo ancora parlando di truffe, però c'è il cosiddetto investimento a leva, per cui uno poi finisce per impegnarsi per somme molto superiori alla sua reale disponibilità. Questo è il senso dell'investimento a leva. Ecco, il tutto può portare veramente a delle cadute rovinose.
Infatti,
ed è l'ammonimento di Consob.
La Consob, che peraltro ha aperto un'attività di monitoraggio di tutto questo dopo aver ricevuto varie segnalazioni da parte di utenti che hanno aderito a questo tipo di offerte e hanno poi presentato molte lamentele alle autorità di vigilanza sul mercato. Lamentele che riguardano il livello di difficoltà dei test, che sarebbero congegnati per spingere, dice la Consob, i giocatori a ritentare, sia la mancata condivisione dei presunti profitti. Quindi direi che qua la truffa è molto dietro l'angolo.
E a questo punto andiamo già in un territorio da Serpente Corallo e anche forse da codice penale.
Allora, a proposito di attività delle autorità, ecco tra di noi di nuovo la segnalazione dell'IVAS, l'autorità di vigilanza sul mercato assicurativo, che di nuovo ci evidenzia come stiano aumentando le tariffe RC auto. Corre il prezzo anche a maggio, secondo la ultima appunto rilevazione dell'autorità, il prezzo medio della responsabilità civile auto è di 400 euro tondi, in aumento su base annua del 6-8% e in termini nominali del più 6% in termini reali, comunque facciamo una media del 6,5%, e l'incremento per gli assicurati appartenenti a classi di merito superiori alla prima, c'è una vera e propria stangata, perché parliamo di un aumento dell'11%. Tutte le province italiane registrano aumenti di prezzo, incrementi di prezzo, compresi fra l'1,7% di Vibo Valencia e il 10% di Prato e Roma. Il differenziale di premio fra Napoli e Aosta è di 264 euro, cioè un aumento dell'8%. Quindi qua su base mensile, noi già questa rilevazione dell'IVAS la stiamo condividendo con i nostri ascoltatori da diverse puntate, mi pare che sia un aumento costante appunto dell'assicurazione per la propria automobile.
E allora chiudiamo con due segnalazioni che riguardano le difficoltà nei trasporti, difficoltà per i passeggeri soprattutto. C'è stato questo sciopero dei treni, molti di voi lo sapranno, l'avranno anche subito in qualche modo, dalle 21 di sabato alle 21 di ieri domenica. Sciopero nazionale, ci sono stati notevoli disagi a Milano Centrale, a Roma Termini e anche in molti altri snodi italiani. La gran parte dei treni non è partita e quelli di cui invece era prevista la partenza hanno avuto cospicui ritardi. Allora vi ricordiamo che in caso appunto di ritardi elevati si può chiedere il rimborso del biglietto, si può chiedere in seguito la soppressione di un treno a un ritardo, se il ritardo ha superato i 60 minuti si ha diritto a rimborso integrale entro un anno dalla data di partenza. Sui siti ci sono i moduli per fare queste richieste, si può anche telefonare ai call center e ci sono anche altre compagnie che riconoscono in automatico l'indennizzo entro 30 giorni dalla data del viaggio. Poi c'è la questione degli aerei.
Quella di Catania, appunto con l'eruzione dell'Etna ci sono stati dei problemi anche sul funzionamento appunto dello scalo di riferimento. Anche in questo caso c'è quello che ci ricorda il portale Italia Rimborso. Al contrario di quanto avviene con gli scioperi che riguardano le compagnie aeree, il passeggero in questo caso non ha diritto, purtroppo, nel caso in cui il suo volo non parta per colpa del vulcano, il passeggero non ha diritto alla compensazione pecuniaria, ma può comprarsi a proprie spese un nuovo volo alternativo anche con una compagnia aerea diversa rispetto a quella inizialmente scelta. Questo avviene qualora il passeggero non venga adeguatamente appunto riprotetto dal vettore aereo. Queste somme sborsate per via dello sciopero aerei o per via della chiusura dell'aeroporto di Catania possono però essere rimborsate, così come le spese per qualsiasi altro mezzo di trasporto utilizzato per giungere alla destinazione inizialmente programmata. Quindi a quello che capisco, la compagnia nel caso non riprotegge,
deve corrispondere le somme che il passeggero è costretto a subire.
Speriamo che questo sia avvenuto tutto regolarmente, almeno
senza ulteriori disservizi.
Segnalatecelo
diciamo
se volete al 349-238-6666. È tardissimo, faccio l'aggiornamento di borse e cominciamo.
Dici
con le
come
bollette.
Vanno le borse, che poi andiamo a parlare di bollette.
Buon lavoro.
Di denari.
Io che ero passato al mercato libero sono ritornato a quello di maggior tutela e poi ora il maggior tutela gentilmente mi ha detto pure l'operatore in cui sono passato dal 1 luglio, grazie a Mauro. Vediamo se l'operatore che sono passato mi chiamerà, mi dirà. La sicurezza è che Mauro dice che nessuno mi staccherà la corrente. Rente.
Ma ormai sei diventato un'autorità.
No, vabbè, io ho riferito solo
di più di Stefano Besseghini della Rena.
Ho ricordato solo le parole di Besseghini in realtà, però chiedo conferma, dottor Bellotti, sente che è responsabilità. Dottor Paolo Bellotti, lo ripeto, è responsabile della comunicazione, marketing e vendite di A2A Energia. Innanzitutto grazie di aver accettato il nostro invito. Io mi sono un po' allargato, però dite tutti così, anche voi operatori, nessuno ci staccherà la corrente.
Grazie a voi, infatti forse potevo anche non venire, vedo che qua ormai siete tutti molto preparati.
No.
È corretto, tutto verrà in automatico, poi magari capiamo bene l'automatico, ma è così, nessuno si va in continuità, nessuno deve controllare il contatore, la fornitura non si stacca, quindi dal punto di vista tecnico diciamo tutto va liscio.
Allora, diciamo che la puntata di oggi è nello specifico dedicata a quei 3.700.000 cittadini italiani, clienti, ci saranno anche famiglie, non vulnerabili, che quindi non hanno il diritto di stare nel mercato considerato, diciamo, di maggior tutela, quello che nel regime precedente consideravamo così e definivamo così, che sono passati automaticamente al servizio a tutele graduali, perché in questi mesi, vuoi perché non ci hanno capito nulla, vuoi perché non hanno magari ricevuto le informazioni, perché non ci dimentichiamo che molto spesso anche per cambiamenti epocali molte persone si disinteressano a quello che succede nel mondo e quindi non hanno fatto nessuna scelta per entrare nel mercato libero, pertanto stanno ancora cercando di capire se è il caso di scegliere un operatore o meno. Nel frattempo però qualcuno a sorte ha deciso per loro. Dottor Bellotti, ci spieghi meglio appunto questo passaggio, ricordando queste famose aste che si sono svolte nei mesi scorsi.
Esattamente, le aste si sono svolte a fine anno scorso, a febbraio poi sono usciti gli esiti e dal 1 luglio i clienti che ricordavate giustamente voi, i non vulnerabili, che sono tutti quei clienti che hanno meno di 75 anni, poi tra i vulnerabili ci sono anche quelli che hanno già il bonus sociale, quindi usufruiscono di agevolazioni già in bolletta, piuttosto che hanno diritto alla legge 104 direttamente, quindi, per motivi, cioè,
quindi
di
stamattina
malattia.
Non parliamo di questi.
Questi non sono coinvolti, lo saranno in futuro, ma al momento li stanno e stanno tranquilli. Dal 1 luglio questi clienti, a prescindere dal fornitore a cui erano legati, passeranno a un nuovo fornitore che è stato assegnato proprio attraverso meccanismi d'aste. Sono 26 raggruppamenti a livello italiano, geografico più o meno, e ognuno è interessato da un nuovo operatore.
Tanto per fare qualche esempio, sul territorio di Milano molti clienti di A2A, solo per fare un esempio che è legato a voi perché lei è qui stamattina, passeranno ad Enel.
Esattamente. Quindi da A2A ad Enel. Cosa succederà? Riceveranno una comunicazione dal nuovo fornitore, nuovo operatore entrante, l'obbligo entro 10 giorni lavorativi dal 1 luglio, quindi tecnicamente durante il mese di luglio, perché poi c'è anche probabilmente il tempo di postalizzazione, quindi qualche giorno in più rispetto alla scadenza, riceveranno una sorta di lettera di benvenuto che presenta il nuovo fornitore annuncia, o meglio ricorda, questo subentro. Questo perché anche il venditore precedente, il fornitore precedente, nel caso specifico che abbiamo richiamato A2A Milano, ha già scritto ai suoi clienti interessati nella bolletta dei mesi scorsi: guarda caro cliente, che succederà al 1 luglio questa cosa.
Che a malincuore ti abbiamo dovuto cedere ad un altro operatore.
Peraltro A2A invece diventa, subentra ad altri operatori in altri territori italiani, ad esempio al sud, mi pare che voi abbiate diversi territori assegnati a voi.
La Sicilia con Palermo, in particolare la Sicilia occidentale, la Sardegna meridionale con Cagliari e poi la città di Napoli, quindi i tre capoluoghi, diciamo, del centro-sud.
Ecco, allora, questo utente non vulnerabile, che però non ha scelto, è rimasto tranquillo, si fa per dire, nel suo mercato che aveva fino al 30 giugno di maggior tutela. Adesso passa a queste tutele graduali, ma ha cambiato fornitore. Una cosa che vorrei capire: che si fa con il vecchio fornitore? Bisognerà dargli ancora del denaro, perché magari non abbiamo saldato tutto quello che dovevamo pagare fino al 30 giugno. E il nuovo fornitore ha già qualche dato di questo utente e quindi sa dove scrivere, dove magari mandargli un'email, che ne so, o come, sa come contattarlo? C'è stato un trasferimento di dati oppure no?
Aggiungo un terzo tema che solleveremo poi nel corso della puntata: se la bolletta veniva direttamente addebitata sul conto corrente, qua come si fa con questo trasferimento di informazioni bancarie dal vecchio operatore al nuovo? Vada lei con tutta la scaletta che le abbiamo gentilmente
perfetto,
confezionato.
Ha una cinquantina di ore,
grazie.
Vado a
ponere
i dettagli.
Partiamo dall'operatore uscente, va
sì.
Bene, quindi cosa succederà con il fornitore che fino al 30 giugno era stato l'operatore di riferimento del cliente? Giustamente per giugno dovrà ancora emettere la bolletta, perché è passato da pochi giorni, quindi arriverà la bolletta, cosiddetta bolletta di chiusura, che conterrà anche una lettera, che è la seconda lettera che il fornitore uscente deve mandare al cliente, in cui gli spiega anche: guarda che questa è la bolletta di chiusura, e gli ricorda, qualora non l'avesse ancora capito o concretizzato, passerai o sei già passato dal 1 luglio al nuovo fornitore, quindi con le stesse modalità previste: chi aveva l'addebito in conto corrente la pagherà con l'addebito in conto corrente, chi ricorrega al bollettino postale dovrà sempre pagarla con le stesse metodologie precedenti. Dopodiché, chiaramente, dal 1 luglio si comincia il rapporto con il nuovo fornitore, quindi di solito la bolletta del mercato di tutela è bimestrale. A settembre, quindi luglio, agosto, a settembre il nuovo fornitore emetterà la bolletta sulla base di tutti i dati che ha ricevuto, proprio perché essendo questo passaggio monitorato e gestito dall'autorità per l'energia elettrica, il gas e l'ambiente, tutto è avvenuto secondo regole precise, quindi i dati del cliente, l'anagrafica, il punto di consegna, eventuali indirizzi mail o numeri telefonici del cliente sono stati passati rigorosamente anche sotto l'attenzione del garante privacy, proprio per evitare poi magari se c'è tempo parleremo anche di telefonate o cose che si scatevano in questi momenti, proprio per gestire al meglio la fornitura. E quindi con queste informazioni e questi dati l'operatore entrante è in grado di effettuare e gestire il servizio che ha vinto attraverso l'asta.
Allora, il momento, però, sfrutto questo minuto perché poi ci dobbiamo fermare per il traffico. Il momento però è delicato dal punto di vista, lei lo ha già evocato in due passaggi, eventuali telefonate di sedicenti nuovo operatore, in realtà no, avviene tutto in automatico, quindi il cliente che stava nel mercato di maggior tutela passa alle tutele graduali, cambia operatore, ma avviene tutto in automatico, oserei dire a sua insaputa quasi, cioè se ne accorgerà dalle bollette, gli arriverà una bolletta di chiusura dal vecchio fornitore e gli arriverà una bolletta di apertura a settembre dal nuovo fornitore. Questo succede, nessuno deve vedere il contatore, nessuno deve vedere la bolletta, nessuno, ecco, questo scusi se insisto, ma
è corretto,
sappiamo che il momento è delicato.
L'importante è essere consapevoli di questo cambiamento e non sospettare che quando a settembre arriverà la bolletta di un operatore nuovo ti salti in mente che qualcuno ti abbia turlupinato o truffato. No, è una circostanza
assolutamente
nota.
Corretta, e come anticipato la lettera, comunque il nuovo fornitore scriverà una lettera per annunciarsi a luglio, una lettera, e se c'è l'indirizzo mail probabilmente accompagnato anche da una mail con gli stessi contenuti della lettera, ma la lettera deve arrivare perché l'obbligo è che arrivi la lettera, perciò già quello dovrebbe essere il primo annuncio a cui prestare attenzione, non considerata la magari pubblicità in questo momento, apritela e destateci attenzione,
esatto,
proprio
infatti,
per evitare magari di cestinarla senza prestare la giusta attenzione.
Dobbiamo andare al traffico, però una curiosità ce l'ho, ma voi avete concordato comunque queste modalità di operazione con il nuovo operatore, per esempio, dei vostri vecchi clienti, oppure ognuno è andato per la sua strada?
Beh, diciamo che avevamo già delle regole scritte e ci siamo tenuti a quelle, anche perché il tutto è gestito centralmente dall'ARERA e dall'acquirente unico,
certo,
che sono un po' il soggetto che governa tutti questi processi.
Allora ci fermiamo, torniamo subito, ci sono centinaia di domande, adesso cerchiamo di fare un po' d'ordine, soprattutto di dare i consigli anche molto pratici di come comportarci, a cosa dobbiamo fare attenzione, a cosa no. È in sospeso, io lo dico, la domanda di Deborah: che succede se ho la bolletta domiciliata, cioè la pago in automatico dal conto corrente e adesso cambio però il beneficiario di questa domiciliazione, che succede, che devo fare? Tutto questo dopo il traffico.
Basta coi schei, basta coi schei, dammi il traffico che devo andare al bar.
Due di denari.
Io trovo personalmente che impiegano troppo tempo per cambiare gestore, e forse anche lo scopo è anche quello di lucrare sul tempo per guadagnare un po' di più.
Ma io
non lo so,
no, a me non sembra tanto tempo, due mesi, non lo so, cioè di solito si viaggia a bimestri con l'elettricità,
sì,
no? Quindi
e poi,
l'idea che entro luglio il vecchio operatore avvisi il cliente ormai uscito e che entro settembre, entro luglio arrivi poi la lettera del nuovo operatore e a settembre la prima bolletta, insomma non mi sembra neanche un tempo così biblico, per dir, non vorrei sembrare troppo comprensivo, però
beh, la bolletta trimestrale si riferisce ai consumi di luglio-agosto, quindi i due mesi devono essere trascorsi prima di emettere poi una bolletta su una lettura e su una misura reale di quello che il cliente ha consumato, perciò usciranno a settembre proprio perché riguardano il bimestre, così come era anche prima, perché è un mercato regolato e le regole, come dicevo, sono stabilite poi.
Allora, Giorgio dalla provincia di Treviso, sentire prima lui, prima di Isidoro di Milano, perché appunto contestava un po' questa questione dei tempi con i quali le società dovrebbero dare queste comunicazioni delle quali stiamo parlando. Giorgio.
Allora, ci sono due problemi. Uno, la privacy. E l'articolo 3 della Costituzione, che io sono libero di scegliere il fornitore che voglio, quando voglio. Io non ho firmato nessun contratto col Servizio Elettrico Nazionale che lui può cedere il mio contratto. E l'ente che gestisce non può dire che io devo passare a 2A. Infatti io ho contestato il fatto e ho vinto la causa dal giudice di pace per questo motivo.
Vabbè, ma diciamo che il tutto sta avvenendo in questi mesi. Quando avrebbe fatto questa... Quando avrebbe preso questa iniziativa, Giorgio?
Io l'ho fatto nella prima gestione, perché io ho un codice fiscale e sono stato messo come...
Giorgio, però mi sembra che non è la questione che stiamo affrontando questa mattina. Magari poi, se ha tempo, ci scriva a duedidenari@radio24.it che la esaminiamo in meglio. Stiamo parlando di una cosa che sta avvenendo in questo momento.
Sì, anche questa decisione del giudice di pace, vorremmo capirla meglio. Se può scriverci, darci qualche estremo, la ringraziamo.
Andiamo da Isidoro da Milano.
Buongiorno.
Sì.
Buongiorno.
Ci dica.
Allora, io ho ascoltato la trasmissione e non sono tra quegli utenti che non ha capito e non ha scelto, ma ho scelto di non scegliere perché ho pensato che in questo modo ci fosse una maggiore concorrenza tra gli operatori e quindi potessi sfruttare...
una tendenza al ribasso possibile.
Esatto.
Vabbè, le è chiaro Isidoro, ma le è chiaro che le arriverà adesso a settembre una comunicazione per l'apertura di un nuovo contratto con un altro operatore?
Sì, questo è chiaro e appunto era scelta, diciamo, questa scelta.
Beh, questo però mi sembra assolutamente legittimo, chiamo in causa qui anche Bellotti, cioè uno può essere perfettamente informato, ma dire va bene, io adesso voglio vedere un po' questo nuovo operatore che ha vinto, che si è aggiudicato la mia zona, vediamo che condizioni mi pratica nelle tutele graduali, che sono tutele, io per spiegarlo poi Beseghini mi ha un po' rimproverato per l'espressione, però insomma, per capirci, è un mercato dove il prezzo è parzialmente controllato, ecco, mettiamola così, quindi per quello c'è un, si chiama di tutele graduali. E poi uno dice va bene, aspetto, come ci sta raccontando Isidoro, io aspetto, vediamo come funzionano queste tutele graduali, quanto è bravo questo fornitore, magari mi convince poi nel tempo a passare con lui al mercato libero, completamente libero.
Beh, diciamo che è un po' il senso di queste tutele graduali, dovrebbe essere l'ultima spiaggia, ma nel senso che il transitorio finale prima del passaggio a mercato libero. Sono 33 mesi in cui ci sarà questo regime, in cui i clienti chiaramente intanto affrontano il passaggio di fornitore. Sono clienti che non hanno mai cambiato fornitore in passato, che probabilmente è già un primo livello di cambiamento rispetto anche a... da andare a cercare quella che potrebbe essere un'offerta differente, per poi in questi 33 mesi prima della chiusura definitiva, chiamiamola così, di regimi tutelati come può essere anche quello delle tutele graduali, prepararsi per il mercato libero, quindi affrontando questa scelta finale.
Io non le voglio chiedere di svelare le vostre strategie di marketing, ma l'idea di aspettare un pochino e vedere se si crea una maggiore concorrenza può avere un senso, e quindi noi l'abbiamo visto succedere nella telefonia, cioè inizialmente i contratti erano onerosi, poi via via, un po' perché si è anche diversificata l'offerta, chi ti offre i dati, chi ti offre le telefonate, chi entrambe, eccetera, e così gli importi si sono un po' calmierati, o quantomeno è diventato più semplice orientarsi. Possiamo aspettarci che succeda lo stesso anche nel mercato dell'energia elettrica?
Allora, dal mio punto di vista è già successo. Come dicevo, il mercato è liberalizzato dal 2007 per l'elettricità e dal 2004 per il gas. Per il gas, per esempio, è cessato già
gennaio.
Avete ricordato, a gennaio non c'è più neanche questo regime transitorio, e quindi la competizione fra i fornitori c'è già, ci sono motori di comparazione ormai affermati sul mercato da parecchi anni, che possono essere utilizzati e consultati dai clienti, ma anche il sito dell'ARERA, che confronta tante tariffe, addirittura un migliaio, che magari dall'altra parte mettono un po' di confusione, però secondo me i presupposti ci sono, così come chiaramente ci sono anche i tempi per chi vuole attendere a scegliere di farlo in un regime ancora parzialmente, come ricordavi, tutelato e con le tariffe regolate.
L'apertura di un nuovo rapporto con un nuovo operatore, determinato appunto da questo passaggio, implica, chiedo un'ascoltatrice, Francesca, anche costi di attivazione del contratto, nel senso che questo nuovo rapporto è alla stregua di un'apertura di un nuovo contratto con un operatore?
No, come dicevo, è automatico e va in continuità per legge, quindi il cliente non deve e non sarà soggetto a costi di attivazione o costi relativi ad alcune altre pratiche o servizi che hanno dei costi associati. In questo caso non è previsto nessun tipo di costo, ricordiamo ancora, nessun intervento sul contatore, nessun tipo di discontinuità nella fornitura.
La domiciliazione della bolletta l'abbiamo...
Ma è meglio star fermi a questo, cioè nel senso, sulla domiciliazione della bolletta intendo. Verifichiamo con la banca che non ci siano sfridi, per così dire, però il tutto dovrebbe avvenire in passaggio automatico anche lì. Anche se la bolletta è domiciliata, la bolletta di chiusura viene regolarmente prelevata dal conto corrente, la prima bolletta del nuovo operatore viene regolarmente prelevata con lo stesso mandato di pagamento.
Mi fa piacere che l'abbiate raccontata così con serenità e praticità,
sì.
E sarà così, è un po' un unicum, è la prima volta che avviene che con un fornitore che cambia il mandato di pagamento, quindi con l'addebito in conto corrente della bolletta, viene trasferito, viene fatto tutto, perché è stato definito così, come dicevo, dall'ARERA, con il controllo dell'ABI e del garante privacy, perché le informazioni che circolano sono esattamente quelle che servono, ma così avverrà. Siccome è la prima volta che accade, l'unica cosa che mi sentirei di dire, controllate,
vigilate,
la bolletta,
certo.
Se vi arriva una bolletta col bollettino postale, ma prima avevate invece l'addebito in conto, magari
guardiamo,
non è andato.
Infatti,
non si è perduto qualcosa.
L'ultimo, ero nel mercato libero, sono in attesa di questo cambio, avevo scelto il pagamento non automatico ma tramite la bolletta arrivata inviata via posta, la nuova azienda che arriverà mi può imporre di pagare in automatico, ma assolutamente no, oltretutto già i suoi dati bancari non ce li ha, e quindi come potrebbe fare? Assolutamente state tranquilli. Grazie a Paolo Bellotti, responsabile comunicazione, marketing e vendite di A2A Energia, ci consegni il passaporto perché lei non è autorizzata a lasciare il paese senza il nostro permesso, è il nostro cavallo di battaglia con i nostri ospiti che ci sono particolarmente utili in certi momenti.
Volentieri, resto a disposizione.
Grazie. E noi torniamo
a domani.